Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Oggi celebriamo un beato agostiniano, sacerdote, angelo da San Sepolcro, provincia di Arezzo, che un po' ha vissuto come il nostro San Nicola, perché è entrato giovanissimo in una congregazione che si ispirava a Sant'Agostino nel 1254 circa. Poi, quando nel 1256 c'è stata l'unione di tutte queste congregazioni, è nato l'ordine agostiniano, lui ha fatto questo passaggio come San Nicola. San Nicola, sapete che era nato Sant'Angelo in Pontano, c'era una congregazione di eremiti agostiniani, li ha conosciuti, se ne è innamorato, diciamo, e poi nel frattempo l'ordine agostiniano è diventato ordine agostiniano, ecco, per dire che le cose cambiano, ma tante persone hanno incontrato modi diversi, no? Anche durante la loro vita, di interpretare il carisma. E la fedeltà comunque ci permette anche di rimanere fedeli quando le cose cambiano. Ecco, chiediamo al Signore questa grazia e umilmente chiediamo perdono per i nostri peccati.
Il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze, dite anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. Parola del Signore. Ci fermiamo un pochettino, almeno cominciamo così, sul libro di Giobbe, che sta continuando in questa sua lettura, e siamo arrivati al capitolo 19, velocemente, in pochi giorni, e ci troviamo, diciamo, dentro l'esplosione della coscienza di Giobbe. Giobbe è un amore, veramente, andrebbe conosciuto proprio come amico. Giobbe parla a nome nostro, parla a nome di tante persone che forse sono stati sempre cristiani, ma hanno pensato che bisogna star sempre zitti. Invece Giobbe non è uno di quelli che sta sempre zitto. Giobbe qualche volta parla e ha il coraggio di chiamare in causa anche Dio. E dice, ah, tu stai sulle nuvole, certo, tu dici, siete buoni laggiù, ma tu vieni un po' qua giù, vieni un po' tu qua giù. Chi può dire che Giobbe sbaglia? Sbagliamo noi quando a volte siamo zitti, pensiamo che Dio vuole quello lì. Dio non vuole sempre che siamo zitti. Ce l'abbiamo messo noi in testa queste cose qui. Qualche volta bisogna stare zitti, qualche volta bisogna avere anche il coraggio di essere veri. Signore, ma perché mi dici, perché tutti quanti mi dicono che ho sbagliato? Cosa stava succedendo? Sapete la storia di Giobbe? Che Giobbe a un certo momento era un uomo retto, faceva sempre solo il bene, a un certo momento gli muoiono i figli, gli vengono razziate tutte le mandrie di animali, la casa, un terremoto, di tutto gli capita, perde tutte le sostanze spirituali e materiali, diventa povero, da ricco che era, c'aveva un sacco di cose, all'improvviso una disgrazia, giorno dopo giorno, una disgrazia continua, tra virgolette. Quante volte anche voi dite, ma che mi sta succedendo in questo momento nella vita? E se qualcuno in quel momento lì vi dicesse, è colpa tua perché tu sicuramente hai fatto un peccato. Mamma mia, che nervi quando si sente queste cose qui. Perché quello lì doveva in quel caso lì star zitto, invece ti deve far finta che lui ne sa più di te e che quindi Dio ti ha punito Dio. Perché? Ti ha punito perché tu hai fatto un peccato. Questa qui è una cosa proprio stupida. E chi lo dice non sa quello che dice. Infatti cosa dice Giobbe? Perché gli si avvicinano tre santoni, tre teologi, tre di quelli che capiscono tutto della chiesa, della parrocchia, gli si avvicinano e gli dicono, Giobbe, pensa, forse non ti rendi conto, ma avrai fatto qualche peccato, forse hai offeso tua moglie, forse hai offeso i tuoi figli. E Giobbe si innervosisce ancora di più e dice, io non ho coscienza di aver fatto nessun peccato. E allora un altro gli dice, ma no, forse tu non ti dimentichi, nessun uomo è giusto davanti a Dio. Qualche peccato l'avrai fatto. Ma qual è l'errore? È voler far credere a Giobbe che, ipotesi, avesse fatto anche un peccato, questo poi come conseguenza gli è accaduto tutto quel disastro che gli è accaduto. Questo teologicamente è un abominio. Noi ancora pensiamo così a volte nella vita. Noi pensiamo che se faccio un errore, se faccio un peccato, poi Dio mi punisce. Se vediamo a volte una famiglia che ha un figlioletto con qualche difetto, qualche volta diciamo, che male ha fatto quella famiglia per avere un figlio così. Ragioniamo così ancora. Tant'è che qualche volta quando ci confessiamo diciamo, ma io non mi sono meritato tutto quello che mi è capitato, come se Dio ti ha fatto capitare quelle cose negative perché tu hai fatto o tua figlia ha fatto chissà quale peccato. Ragioniamo così, sì o no ancora? Sì. Ragioniamo così. E questo è un abominio davanti a Dio. E bisogna avere il coraggio di Giobbe per spezzare questa mentalità chiusa, cieca e gretta. Questo non lo vuole Dio. Non vuole che noi propaghiamo questa mentalità chiusa. Dio non vuole punire nessuno e Dio non punisce nessuno. Casomai le punizioni ce le infliggiamo da soli, sbagliando, comportandoci male. Quella è la punizione, perché ti sei comportato male. Ma non è che Dio ti punisce a te perché tu ti sei comportato male. È proprio questo che in questo libro si vuole combattere. Da questo momento, da qui in poi, la teologia del rapporto tra l'uomo e Dio cambierà. Perché qui va in crisi Giobbe, ha il coraggio di chiamare in causa Dio e dice, no, troppo comodo, tu te stai tra le nuvole, vieni un po' giù, ragioniamo. Allora, a me sembra molto bello questo. E bisogna avere il coraggio di dire che nella fede devi portare Dio, è Dio che viene al tuo livello, ma tu devi anche portarcelo, tu. Dio desidera che tu parli con Lui e desidera che gli tiri fuori anche quelle situazioni che ti fanno un po' male. Dio non vuole sempre delle persone molli, molli, che stanno lì e dicono, tanto non si può fare niente. Non è vero che non si può fare niente. Se facciamo così non cambierà mai niente. Tu non crescerai mai come uomo di fede. E più avanti poi Dio avrà da ridire di questi tre teologi che hanno insegnato una falsa teologia. E questa falsa teologia spesso serve per imbuonire le folle, e forse qualche volta anche la Chiesa ne ha approfittato. State zitti perché Dio c'ha ragione sempre. State zitti perché Dio ha ragione sempre. E così si sono giustificate tante cose stupide, sono giustificate tanti soprusi, la corruzione. A Dio a volte sono stati interpretati come se Dio fosse Lui che vuole certe cose. Ma Dio non vuole la sofferenza di una donna, di un uomo, non vuole la corruzione di una società. E non si può dire, Dio c'ha sempre ragione. Come se Dio, appunto, determinasse quello che è successo. Non vado errato, nel libro di Isaia si dice che Dio, quando noi facciamo questi digiuni, quando facciamo queste cose e abbiamo il cuore corrotto invece, si volta dall'altra parte, non gli importa niente del digiuno che hai fatto. Non vuole vedere che tu parli di Lui con il cuore corrotto. Come facevano questi teologi, no? E Giobbe invece dice, basta, facciamola finita con queste stupidaggini. E poi dice una cosa bellissima, e penso che tutti voi l'avete sperimentato. Quando tu ti senti oppresso, dentro e fuori, e ti fanno credere che Dio è d'accordo con la tua punizione, e ti fanno credere che Dio è d'accordo con la tua punizione, invece non è vero. Che succede? Giobbe comincia a pregare dentro la sua coscienza. Ecco, questo è il santuario più religioso che c'è. Il santuario più importante è la tua coscienza, tra te e Dio. E cosa dice Giobbe in questa coscienza? Dice questo: io so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere, dopo che questa mia pelle sarà strappata via, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso. I miei occhi lo contempleranno e non un altro. Quindi la coscienza di essere un uomo retto, che sta cercando di fare la volontà di Dio, gli fa dire, io so che vedrò Dio. Carissimi, questa è la coscienza di un uomo religioso. Capite? Ha il coraggio di dire a Dio, ma perché mi capita tutto questo? Ha il coraggio di dire a questi falsi teologi, ma per carità, state zitti. E poi torna dentro di sé e prega, io so che vedrò Dio. Ecco, capite, l'uomo religioso, quello che forse non sa pregare tante preghiere, ma però che dentro di sé dice, io so che vedrò Dio. Io ho conosciuto a volte delle persone che non entravano mai in chiesa, muratori che stavano lì a lavorare al freddo, ma che poi mi dicevo, io quando lì sento tutte queste cose, le ingiustizie, sto tra me e prego così, pregava come Giobbe. Io so che c'è Dio, no? Io so che c'è uno che vede tutto. Io so, Signore, che tu mi vedi dentro. Capite che quella preghiera lì, che formalmente non è stata scritta, pubblicata in nessun libro delle Paoline, quella preghiera lì va diretta a Dio, perché Dio parla dentro la coscienza. Perciò oggi dobbiamo rivalutare queste preghiere poco formali, ma molto dirette. Abbiamo fatto un lavoro negli ultimi anni molto devozionistico e poco reale, poco umano. Bisogna rivalutare le preghiere che si fanno quando stai al bar, quando vai a lavorare, quando soffri e non c'è nessuno che ti difende. Allora che succede? La tua coscienza si apre dentro e tu puoi dire come Giobbe, io so che tu mi vedi, io so che ti vedrò. In quel momento lì la coscienza ti dà la forza di allontanare tutte queste false opinioni, devozioni, che sono false, che sembra che ti vorrebbero far credere che per essere, per piacere a Dio, tu devi essere quasi un bigotto, che devi far sempre quelle preghiere, se no Dio non ti vuole bene. Ti vorrebbero far credere, quella mentalità stupida, ti vorrebbe far credere che a Dio gli piacciono solo le persone perfette. Falso, quel contadino che non sa pregare per niente, che sta in mezzo al campo,
Quello sì che sa pregare, perché guarda il sole, sente che il sole scotta, suda, lavora. E avrà detto qualche volta, sì, a volte qui dicono anche le bestemmie, ma avrà detto: io so che il mio Redentore è vivo. Sì, io penso di sì. E quando ti esce una lacrima, perché capisci che nessuno ti comprende, e quando tu senti l'ingiustizia come Giobbe e ti esce una lacrima, ma quella lacrima secondo voi vale di meno di 10 rosari? Ma vale di più, perché quella lacrima è la lacrima stessa di Dio che piange dentro di te. E allora grazie Signore perché ci fai pregare in chiesa, e grazie anche perché fai pregare in maniera anonima tanti uomini e tante donne, e queste preghiere arrivano direttamente al tuo cuore.
Preghiamo. Ti ringraziamo, Signore, per averci ristorati con questo sacramento di salvezza, nella memoria del beato angelo dal San Sepolcro, che ci ha lasciato un esempio mirabile di virtù evangeliche, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Volevo dirvi che adesso, continuando, andando fuori dalla chiesa, potete fare quello che, ecco, chiede il Signore, no? Andate ad incontrare le persone che incontrate e dite che Dio non ce l'ha con loro. Quelle persone che dicono che Dio ce l'ha con me, tanti, io non sono un buon cristiano, ditegli che Dio non ce l'ha con lui, in modo che lui faccia come Giobbe, abbia il cuore libero, no? Ditegli attraverso il vostro sguardo che Dio è amore e non punisce nessuno. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace.
Amen. Amen.